Ciao a tutti, mi chiamo Keivan, sono un medico neurologo qua del Maggiore. In realtà il mio ruolo in questo momento è più quello di moderare un attimo. Allora, mercoledì abbiamo parlato un po' da un punto di vista, diciamo, sanitario, più che altro degli aspetti legati al virus, quindi alla sua trasmissione, modalità di contagio, eccetera. E non farei ripetere le cose al povero Fabio, visto che è già la seconda volta che viene ospite, e, però ovviamente, siccome questo voleva essere un momento di formazione, di informazione quanto più orizzontale possibile, insomma, dopo chiunque avesse domande le può fare, apriamo lo spazio, l'infettivologo risponde, sarai bersagliato. E quindi magari, visto che l'altra volta ne abbiamo parlato un po' di meno, ti chiederei di raccontarci il tuo punto di vista, diciamo, di medico davanti a questa marea che si è formata, e quindi com'è cambiato l'approccio, com'è cambiato anche l'ospedale, perché sappiamo, insomma, che la nostra attività di tutti i giorni, quotidiana, è completamente cambiata negli ultimi 2 mesi. E quindi un po' il tuo punto di vista, diciamo, e i passi che l'ASL e voi avete fatto per affrontare la situazione.
Ok, buongiorno a tutti. Come già detto, mi chiamo Fabio Travoli e lavoro in malattia infettiva a Sant'Orsola. Allora, la nostra attività è cambiata notevolmente negli ultimi mesi. Inizialmente ci siamo concentrati su cercare di creare dei posti letto per questa ondata di pazienti che è arrivata, che via via sempre più numerosa. Inizialmente abbiamo fatto fronte solo con i nostri 32 posti letto di malattie infettive, e poi ci siamo trovati a dover aprire dei reparti nell'arco di poche ore, intendo veramente dalle 2 alle 12 ore al massimo di preavviso. Aprivamo dei nuovi reparti da una ventina di posti letto che in un paio di giorni venivano subito assorbiti e occupati, con la necessità di creare nuovamente dei posti letto, quindi mettendo insieme dei medici che non si erano mai visti, infermieri, altri operatori sanitari che non si è mai visti insieme, appunto per far fronte a questa necessità, ecco. E parallelamente si sono creati numerosi posti di terapia intensiva in più. Inizialmente questi posti venivano occupati soprattutto da pazienti che venivano da Piacenza, che aveva bisogno di una mano, insomma, quindi siamo partiti accogliendo i pazienti da Piacenza nelle terapie intensive, fino via via a saturarle tutte, con la necessità dell'apertura di altri 3, 4, 5 reparti, adesso neanche ricordo, di terapia intensiva. Questo in pratica ci ha costretto, ci ha impiegato tutto il mese di marzo. Poi ad aprile abbiamo capito che forse la strategia più giusta era non aspettare i pazienti in ospedale. Non so se vi ricordate, si diceva, anche se è la febbre, non andare a intasare il pronto soccorso, non andare nell'ambulatorio del tuo medico di medicina generale, ma muoviti solo se respiri male. Il primo mese ci ha fatto capire che questa era una strategia sbagliata, e allora abbiamo iniziato ad aprire gli ambulatori sul territorio, a fare tamponi prima, quindi già con i primi sintomi i pazienti facevano i tamponi, e questo probabilmente insieme al lockdown ha permesso di ridurre la pressione sull'ospedale, sul pronto soccorso, e avere la possibilità di ricoverare pazienti meno gravi, ecco. Diciamo che la nostra attività lavorativa è cambiata moltissimo, perché soprattutto nel mese di marzo e aprile era una sorta di medicina di guerra, cioè tu avevi questi sintomi e facevi un percorso, respiravi bene, facevi un percorso, respiravi male, ne facevi un altro, senza avere la possibilità di approfondire altri aspetti magari o altre necessità. Ci si concentrava solo in pratica sulla respirazione di queste persone, perché Purtroppo, ecco, la mia testimonianza, voglio dire, dall'interno mi permette di dire che non è stata una stupidaggine, che sicuramente abbiamo vissuto qualcosa di neanche lontanamente simile ad altre pandemie del passato, o anche banalmente all'influenza H1N1, ecco. Parliamo di veramente decine e decine di pazienti che ogni giorno venivano intubati, scelte dolorose, dolorosissime che dovevamo affrontare ogni giorno, cioè chi poteva farcela, tra virgolette, come si fa proprio nella medicina di guerra: il giovane viene salvato, l'anziano viene lasciato al suo destino, come dire, cioè, o meglio, non avendo la possibilità di ricoverare tutta questa gente in terapia intensiva, si facevano scelte di questo tipo. Cioè, gli ultra 75enni non venivano valutati dal rianimatore e di conseguenza trasferiti in terapia intensiva. L'altro aspetto sicuramente drammatico è stata la solitudine che abbiamo, dico purtroppo, dovuto dare a queste persone. Cioè, queste persone purtroppo sono morte da sole, perché sinceramente era abbastanza impensabile in quel momento far entrare i parenti per l'ultimo saluto. Poteva essere un rischio per loro, poteva essere un rischio per la comunità, e nonostante siano state assunte tantissime persone, sia medici, infermieri, OS e quant'altro, il personale non era sufficiente per formare ad esempio dei parenti sulla vestizione, soprattutto sulla svestizione, perché è la svestizione dai dispositivi che è il momento più rischioso. E quindi queste scelte, nostro malgrado, sono state fatte, ed è stato sicuramente molto brutto dal nostro punto di vista. Poi, ecco, fortunatamente pian piano la situazione è migliorata, ma tutt'oggi ancora ricoveriamo dei malati con nuove infezioni, e purtroppo dopo 2 mesi che non accadeva, nelle ultime settimane, nelle ultime 10-15 giorni abbiamo mandato in terapia intensiva qualche altra persona. E attualmente la situazione è molto più tranquilla, riusciamo a mandare in terapia intensiva anche delle persone più anziane, è sicuramente sotto controllo, però come dire, non si può veramente abbassare la guardia, purtroppo. Per il resto direi che sì, sono pronto a delle domande.
Ti ringrazio, volevo solo ricordare che ovviamente l'attività degli ospedali vista da dentro è cambiata molto, nel senso che appunto c'è stata necessità di creare nuovi posti letto. Solo su Bologna sono stati creati 830 nuovi posti letto, questo ovviamente considerando che la sanità lavora sempre, diciamo, al limite del sopportabile, perché dopo anni di tagli, insomma, quello che conta è sempre rientrare nel budget. Questo ha comportato la chiusura ovviamente di molti reparti. Per esempio il Bellaria, che era un ospedale che conteneva un reparto di neurologia e di neurochirurgia, è stato completamente adibito a reparto Covid, con terapie intensive che sono state create all'interno delle sale operatorie. Anche al Maggiore sono state chiuse le chirurgie, sono state chiuse delle ortopedie, tutta l'attività non urgente, quindi l'attività programmata sia di visite ambulatoriali, diciamo, che di interventi chirurgici, sono stati cancellati. Quindi c'è stata anche una mancanza, diciamo, nell'assistenza, questo per favorire appunto l'apertura di questi nuovi reparti. Ti volevo chiedere come, cioè, secondo te quali sono le previsioni, cioè cosa succederà adesso?
Bella domanda. Ma io sono abbastanza fiducioso, dubito che si possa tornare alla drammaticità dei giorni di marzo-aprile. Cioè, noi a marzo-aprile abbiamo fatto anche dei turni da 30 ore, cioè io ho fatto 3-4 settimane senza fermarmi neanche un giorno. sinceramente dubito che si possa tornare a questo, perché ormai il virus lo conosciamo meglio, sappiamo, cioè, saremo sicuramente in grado di prendere delle misure prima che si arrivi a quei momenti, ecco. Banalmente, lo dicevo anche l'altro giorno, adesso il medico di base ha la possibilità, almeno qua a Bologna, di far fare il tampone ai primi sintomi. Quindi in questo modo un paziente con i primi sintomi riesce a fare la diagnosi subito e quindi di conseguenza a essere isolato e a diffondere molto meno l'infezione. Quindi già con queste misure io credo, spero, che non si arrivi a tanto.
Sì, volevo fare a Fabio la stessa domanda che avevo fatto mercoledì a Gianni Tognoni, cioè si è parlato tanto di questi corridoi sanitari, anche tu prima parlavi della riapertura degli ambulatori, insomma di questa sorta di filtri che si potrebbero fare, no? Per non diciamo contagiare le strutture di cura, e vorrei sapere un po' se li stanno mettendo a punto. Cioè Tognoni era molto sfiduciato, spero che tu magari ci infondi un po' più di fiducia.
In realtà ci sono già 5-6 posti tra Bologna e la provincia già attivi in questi ambulatori o filtro, ecco, quindi penso che tutto possa funzionare. Anche il fatto che Bologna e Emilia-Romagna, sicuramente le strategie preventive, la medicina del territorio è sicuramente più forte rispetto alla Lombardia, c'è stata un'attenzione nel corso degli anni decisamente migliore, quindi pur insomma con alcuni limiti sicuramente queste strategie io penso che possano migliorare la situazione.
E allora, io vi posso dire della realtà modenese, perché è quella che ho vissuto in prima persona. Io ero un medico di un ospedale Covid, di una nicchia, perché era dell'Appennino, con un target di persone piuttosto anziane che potete immaginare sono state il bersaglio preferito del Covid. Proprio quello dei corridoi sanitari e dell'identificazione degli ospedali hub dove curare il Covid è l'approccio che si tenterà per quest'autunno / inverno. A Modena sono partite delle unità di cure a domicilio, di visite a domicilio, che si chiamano USCA, che come idea, cioè, ci sta. Diciamo che può essere una prova generale di quello che si deve fare oltre agli ospedali dedicati, e per evitare che persone sospette o infette circoli negli ospedali cittadini. Però dico, si deve ottimizzare, perché nella pecunia di personale sanitario che è stato bisfrattato fino a questo momento del Covid, diciamo che non è proprio il massimo le persone che hanno identificato per fare questo. Si potrebbe fare di più. Posso essere più chiara, perché è una realtà che voi non conoscete, ma a Pavullo è stato identificato un otorino con un dermatologo, che quindi non ne può capire mezza di cosa sia un rumore del torace. Ok? L'altra cosa è proprio, cioè, capisco che c'è un ospedale, capisco che ci sono i percorsi, ma in realtà sarebbe opportuno che si andasse a casa a visitare. Cioè non solo quel poveretto del medico curante che ha tutta la parte burocratica, ci deve essere una rete sul territorio che deve essere la più forte. Un po' si era pensato anche con le case della salute, quindi questo concetto di potenziare il territorio, che in Lombardia non ci può essere minimamente perché è tutto privato, cioè è impensabile. In Emilia Romagna si è partiti, questa può essere considerata una prova, e si deve arrivare a livello ottimale per l'autunno. Dal basso quello che si può fare è, come abbiamo sempre fatto, creare una rete e creare punti di informazione. Si si deve fare, che può essere anche la banalità di andare a portare qualcosa da mangiare a chi non può andare a fare la spesa, o non so, di sentire quel poveretto del settantenne che è lì vicino casa in realtà come sta, per intendersi, eh? Poi io ho vissuto, perché ho avuto la febbre il 23 di aprile, ho vissuto la precarietà di noi poveri operatori sanitari che sono stati lasciati. Sono un po' critica perché in effetti ci sono tante criticità che bisogna sicuramente ottimizzare. L'igiene pubblica non aveva la minima idea di quello che andava fatto. Non so su Bologna come è andato, su Modena abbastanza lacune. Tamponi non fatti, non dico il sierologico che stiamo parlando di un parolone, però tampone non fatto ai parenti, facciamo 15 giorni di quarantena e stiamo a posto. Noi medici o comunque gli infermieri che brancolavano un po' nel buio. Quindi anche io che ero, ripeto, in una realtà piccola, in un ospedale che sono in tutto tre piani, ci conosciamo tutti, abbiamo fatto un po' tutto noi, compreso le valvole dei caschi per ventilare, cioè ci siamo ingegnati anche i tappini di plastica da mettere sopra i caschi. E quindi è stato un po' tutto un do it yourself. Diciamo che io non credo, come te, che si riproporrà mai quello che si è riproposto, che è quello che abbiamo vissuto. Però si deve prendere un po' esempio, perlomeno dalle criticità, per fare in modo che non si ripropongano. E questo comunque vale anche per tutto quello che ne verrà. Il territorio deve essere forte, ci deve essere un supporto che non deve impedire, ma la gente deve evitare di andare in ospedale, di utilizzarlo come punto di primo soccorso. L'Emilia Romagna, diciamo, non è messa male, però mi auguro che, insomma, certe cose che sono successe non si ripetano, ma tanto non sarà lo stesso numero, ecco. D'altronde credo che già a settembre con le prime febbri si incomincerà a nasare, perché vattene a piglia se è il coronavirus o è l'influenza. E le vaccinazioni per l'influenza partiranno a ottobre, novembre, quindi siamo già fuori di qualche mese. Però anche io credo che non sarà quello che abbiamo vissuto.
Per aggiungere pessimismo, diciamo, volevo solo ricordare che sì, bene tutto, la medicina territoriale è stata potenziata in qualche modo, anche le USCA sono state fatte anche a Bologna, però diciamo che quando c'è stato da riaprire l'attività specialistica, per esempio ambulatoriale, è stato tutto dato in mano al privato convenzionato qua a Bologna. Così come la riabilitazione in questo momento a Sant'Orsola ve l'hanno tolta e viene tutta demandata al privato convenzionato, quindi io spero che sia solo una soluzione ponte, però diciamo che parte dei problemi, a mio avviso, sono dovuti al fatto che, insomma, sul sistema sanitario si spende poco in realtà. Cioè ci sono costi enormi, ma si spende poco.
Questi contratti che hanno fatto adesso per tamponare la mancanza di personale sanitario, cioè sono proprio un tampone. In realtà si deve fare un'attività programmatica per tutti, sia infermieri che medici, che OS. Non dimentichiamo tutta il sistema della logistica, perché sono stati tanto decantati e bisfrattati gli operatori sanitari, ma in realtà da noi, io avevo il reparto di semi-intensiva, perciò ho detto abbiamo fatto tutto quanto noi, perché i poveretti della montagna di 70 anni non li prendeva nessuno, e quindi no, o li lasciavamo morire o ci inventavamo qualche cosa. Ci siamo inventati diverse cose, compreso, questo soltanto noi, andare a prendere dai magazzini delle malattie infettive del Policlinico di Modena i caschi che non usavano, li trovavamo nei cartoni, avvisavamo il primario che lo conoscevamo, prendiamo qualche casco, ce lo portiamo giù. Se è successo di ogni, però non è stata, cioè, il tempo ci ha reso giustizia, perché abbiamo visto dei vecchietti vivere dopo 2 mesi di ricovero, ma sono vivi. In ogni caso, ripeto, bisogna guardare in avanti e vedere i punti di criticità e ottimizzarli. Bisogna assumere personale, tutti questi poveretti della Manutencoop che sono stati pagati con gli stessi soldi, i medici hanno preso 1000 euro in più. Noi abbiamo dato parte del nostro stipendio alle signore della Manutencoop che facevano turni assurdi, sanificavano il reparto di radiologia anche di notte, sanificavano la semi-intensiva quando mandavamo via qualcuno a qualsiasi orario e non hanno percepito un soldo di più. E questo non è giusto. Tra l'altro tantissimi erano anche loro con dei contratti così a tempo determinato, contratti a progetto, e questo non è corretto.
Tra l'altro diciamo che i tamponi emessi, cioè queste nuove assunzioni, erano tutte assunzioni con contratti libero professionali ovviamente a tempo e spesso non senza copertura assicurativa, mi risulta, sulla malattia professionale. Cercando di parlare di questo, volevo sapere un attimo la vostra impressione su intanto la disponibilità di dispositivi di protezione individuale e i protocolli che l'ASL proponeva, perché si sono visti vari protocolli, no? Secondo in questi mesi in cui a volte sembrava che se mettevi un panno davanti alla bocca eri ricoperto, insomma anche questo è un tema su cui forse vale la pena un attimo parlare, visto anche l'elevato numero di sanitari che poi si sono ammalati.
Sì, sicuramente c'è stata molta confusione inizialmente, soprattutto l'OMS di certo non ha aiutato in questo, perché ha mandato dei messaggi un po' contraddittori. Comunque mi sento anche un pelo di giustificare la situazione, perché onestamente è un virus nuovo, quindi fai fatica, ecco, a essere certo, quindi se sei molto protettivo all'inizio e poi meno rischi di sbagliare, se fai il contrario sbagli lo stesso, quindi per quel che riguarda l'approvvigionamento al Sant'Orsola sicuramente sono mancate quasi sempre alcuni dispositivi magari un po' meno importanti, cioè la cuffia e i sovrascarpe, questi costantemente anche tuttora si fa fatica. Per le mascherine, bene o male, ce l'abbiamo fatta, sempre un po' al pelo, ovviamente contatissime, una per turno ad operatore sanitario, il che voglio dire è anche abbastanza scandaloso, però insomma mi viene da dire anche, ribadisco, che non era neanche facile, perché nel momento in cui grandi potenze come gli Stati Uniti sono state coinvolte dall'epidemia, mi viene da pensare che il mercato è stato, tra virgolette, drogato, no? Cioè, penso anche ai tamponi, per esempio. Io ricordo che già ne facevamo pochi perché erano poco disponibili, e quando è entrato in gioco gli Stati Uniti per qualche giorno non li abbiamo più avuti, perché immagino che come l'industria di Brescia che li produceva per l'Italia, 100 tamponi, faccio un esempio, li paghi in Italia 100 euro, arrivano negli Stati Uniti, ti danno 1000 dollari magari dagli Stati Uniti, non per giustificare, però verosimilmente sono successe anche cose del genere.
Sì, allora anche a Modena, intanto anche a Modena c'era il coordinamento di Modena e provincia, quindi bene o male tutti abbiamo adottato gli stessi protocolli, che molti erano simili a Bologna perché seguiamo tutto il professor Viali e quant'altro. Sì, di fatto siamo stati tempestati. Noi avevamo due riunioni, davvero due riunioni al giorno, una alle 7:30, una a mezzogiorno e mezza, e potevano esserci protocolli anche parecchio diversi. Molto è stato dibattuto questo contagio da droplet, perché bene o male tutto è arrivato dalla Cina. Alcune cose avevano un certo tipo di etichettatura, altre magari non c'era lo stesso acronimo, che era il KN95, e abbiamo vissuto qualche giorno un po' così, perché ad esempio una partita che era stata acquistata dalla Protezione Civile non era un FFP2, che è quella avanzata rispetto alla chirurgica, però aveva quella specie di marchiatura, insomma. Anche all'interno di un protocollo in effetti si doveva proprio stare attenti e usare anche un po' di buonsenso. Se sapevamo che non era proprio sicura quella mascherina lì, allora mettevamo sotto quella, sopra mettevamo la chirurgica per essere più sicuri, e c'era un uso molto parsimonioso. Tante volte io, quando entravo a visitare, facevo anche quello che dovevano fare le infermiere, perché così entrava una sola persona invece di due. E insomma, si faceva un po' quel che si poteva. Però sui dispositivi, bene o male, sono sempre arrivati. Non vi dico che qualche giorno avevamo tutto con le buste di plastica della spazzatura, per cui facevamo moda prima settimana di marzo, moda seconda settimana di marzo, perché poi sapete che io bene o male ci metto sempre la mia ironia nelle cose, e quindi facevamo anche le sfilate con i dispositivi che erano arrivati e con gli arrangiamenti che ci dovevamo fare. Però abbiamo avuto quasi sempre tutto. In effetti questa, diciamo, proprio essere sicuri dei prodotti che arrivavano, e sulle diciture dei vari livelli di sicurezza, c'è stato un periodo che abbiamo un attimo avuto un po' di titubanza, e forse questo è stato uno degli argomenti, per chi non è un operatore sanitario, che ha fatto interessare anche chi non è un operatore sanitario sull'uso delle mascherine piuttosto che dei guanti. Forse all'inizio c'è stato anche un po' di confusione per chi non era in ospedale. Adesso è diventato quasi un po' una moda chi ha la mascherina più stylish. Il concetto, ve lo ridico se non ve l'hanno già detto, è sempre quello che è meglio usare una mascherina chirurgica piuttosto che usare quelle che hanno i filtri, perché il filtro butta fuori e quindi non si sa mai chi sia davanti. Quindi è sempre meglio usare la chirurgica, a prescindere dallo style che avete sulla mascherina stessa. Però sì, devo dire che abbiamo avuto tutto. Poi oramai c'è una buona fornitura, non penso che andremo incontro a dei problemi.
Visto che hai aperto lo spazio informativo, diciamo, già hai dato qualche consiglio. Se ci sono domande relative un po', insomma, alle questioni sanitarie o mediche, insomma. È chiaro? Giusto per chiarire, ha parlato di contagio per droplet. Droplet sono delle particelle emesse, diciamo, dalla respirazione, dalla tosse, che essendo abbastanza pesanti non dovrebbero superare, insomma, il metro e mezzo di distanza dalla persona, ed è, diciamo, la modalità con cui si pensa che il virus venga trasmesso. Una domanda?
Ok, se non ci sono domande
considerato che la Cina è partita molto prima rispetto all'Italia o l'Europa con il coronavirus, probabilmente si parla di novembre, dicembre, appunto ottobre 2019, E per me è ancora molto inspiegabile come l'Italia si sia trovata a sorpresa, come tutto è potuto accadere nel giro di, diciamo, un weekend o insomma tutto il peggioramento, e soprattutto se gli ospedali politicamente sapevano, o diciamo la gestione sanitaria dell'azienda sapeva che poteva esserci appunto in arrivo una pandemia di questo tipo, o se la Cina è talmente lontana e ha delle malattie a noi oscure per cui non, cioè si è, abbiamo avuto un atteggiamento molto eurocentrico, convinti del fatto che non ci saremmo mai passati insomma in questa tipo di malattia.
Allora, la Cina ha detto al mondo intero che c'era questo virus il 31 dicembre e noi almeno a Sant'Orsola ci siamo attivati subito, cioè prima di avere l'esplosione in Italia noi avevamo fatto il nostro protocollino sulla scorta di un protocollo che avevamo fatto qualche anno fa per Ebola, perché fondamentalmente quando c'è stata l'epidemia di Ebola, essendo coinvolta anche la Nigeria, quindi un paese che ha tantissima immigrazione verso l'Italia, verso Bologna, noi dovevamo essere pronti ad accogliere un paziente con febbre e qualsiasi altro disturbo proveniente dalla Nigeria. Noi ricoveriamo tanta gente con febbre, qualsiasi altro disturbo proveniente dalla Nigeria, che poi c'è la malaria, ma essendo i sintomi simili avevamo prodotto un documento per l'Ebola e sulla scorta di quello ci eravamo attrezzati per accogliere anche il corona. C'è da dire che questi protocolli sono fatti per accogliere un malato a settimana, quindi quando c'è stato il famoso weekend di Codogno e Vue Euganeo abbiamo preso il protocollo che avevamo appena finito di produrre e l'abbiamo strappato. Altro giro, altra corsa. Perché l'Italia si è trovata impreparata? L'Italia e anche gli altri paesi, mi viene da dire per colpa dell'OMS, perché il primo caso di Codogno e di conseguenza poi gli altri a seguire, in quel primo caso i colleghi di Codogno sono stati molto bravi a mio avviso, perché sono andati fuori dai protocolli dell'OMS, cioè hanno cercato il coronavirus in un 38enne che stava morendo di polmonite interstiziale che non era stato in Cina, perché allora si diceva avere contatto, cioè essere stato in Cina, più febbre, dispnea, polmonite, insomma, eccetera, oppure essere stato a contatto con una persona che è stata in Cina ma sintomatica. Quindi c'è stato quel problema lì, è stato quel problema lì che ha impedito di fare delle indagini. Dal punto di vista politico, cioè il virus è esploso a fine febbraio in Italia, cioè ci sarà stato qualche caso anche ad Alzano Lombardo, leggevo in questi giorni che avevano avuto qualche polmonite strana, però finché hai pochissimi casi non te ne accorgi, quando ti arriva l'onda come è arrivata ai primi di marzo a Bologna non ti puoi girare dall'altra parte, te ne accorgi.
Allora, io ho la fortuna di lavorare con un'infettivologa nell'ospedale e all'inizio anche noi ci siamo fatti questa domanda e anche lei mi parlava, io sono una gastroenterologa e adesso sono in un reparto di medicina interna che vi ho già detto che sono molto anzianotti, quindi noi non abbiamo avuto tanto la percezione dell'Ebola piuttosto che dell'H1N1 a differenza della mia collega che quando è scoppiato il coronavirus in Cina già ci parlava dicendo ma forse sarà come l'H1N1, però chi di voi si è preoccupato dell'H1N1 in Italia? Presumo nessuno. Esatto, quindi mentre per voi infettivologi erano argomentazioni quelle delle pandemie perlomeno stagionali, per il resto del mondo, o perlomeno di noi, no. Anche io che sono un medico, sì, c'era l'Ebola, sì, c'era l'H1N1, sì, l'influenza ogni anno, H1N5, H1N1, ma non l'abbiamo percepita questa cosa. Io, ripeto, parlando con la mia collega, ho incominciato già a dicembre a drizzare le orecchie, però secondo me non si aspettava che poi alla fine fosse così, nessuno se lo aspettava. Vuoi poi che ci sono stati tutti gli interessi economici e politici che hanno portato a quello che è successo. La Lombardia secondo me è, cioè, una cosa un po' a sé stante. Tutto quello che è successo è un po' da lasciare un po' lì, sia per come è impostata la sanità, sia per le decisioni che sono state prese, che sono puramente economiche. Quindi penso che abbia preso tutti molto inaspettatamente, però è stato giusto chiudere così. Non posso dire altro.
Io l'ho già detto l'altro giorno.
Non te la faccio ripetere. C'era un'altra domanda.
La domanda di Marco.
E non ricordo, insomma, a fine lockdown ci è passato tra le mani un documento che era stato inoltrato a una ginecologa che lavora all'ASL in Lombardia, quindi documento ufficiale passato, dove in realtà dicevano che quello che era provato fino a quel momento era la trasmissione per superfici, la trasmissione per droplet no, era ancora da verificare. Documento interno passato a chi lavorava all'ASL, fine lockdown, dice, adesso mi ricordo neanche più quanto tempo fa.
Cambia poco sapere il periodo esatto, dico. Ma a me questa cosa non risulta, però sinceramente ci sono talmente tanti lavori scientifici sull'argomento che onestamente li conosco tutti, quindi sicuramente oltre ai droplets c'è la trasmissione per contatto, però non so, tu ti risulta?
Allora, questa cosa, cioè i dati, e tu mi confermerai, voi mi confermerete, che tutto quello che noi sappiamo è un po' tutto e niente di tutto, nel senso che quello che era arrivato all'inizio erano i dati cinesi. Adesso stanno arrivando i dati europei e poi arriveranno quelli dall'America, quindi è ancora un libro aperto, perché anche sui protocolli terapeutici siamo passati da tutto a niente. Quindi poi sul fatto delle superfici è un po' una conseguenza del contagio da droplet. Se ne parlava già mesi fa, quanto tempo, quanti minuti, quanto è passato da che hai appoggiato quella cosa lì. Secondo me non avremo il quadro della situazione chiara forse tra qualche anno, non penso che si possa possedere si possa avere la certezza di avere la verità in tasca, a parte che in medicina quasi non esiste, però perché sono tutti studi che bisogna vedere come sono stati disegnati, quanti bias, cioè quanti errori ci possono essere, quindi qua si parla di verosimile, dipende dal campione, dipende come sono stati raccolti i dati, cambia da tantissime cose, poi la statistica è matematica, cambia una virgola, cambia un punto, cambia tutto, quindi non so cosa possa essere passato, però la superficie è comunque una conseguenza del droplet. Non so, magari è passata metà di quello che doveva passare, oppure era una cosa soltanto per la gestione ambulatoriale, perché ad esempio nella vita di tutti i giorni, che ne abbiamo parlato un po' all'inizio, sono ripartiti gli ambulatori. Noi dobbiamo fare la sanificazione dell'ambiente, noi, cioè io quando visito una persona sono scafarandata praticamente e ancora non ho ripreso a fare endoscopia, che è peggio. Lasciamo stare, penso che i chili che si possano perdere dentro quelle tute soltanto per mettertele e togliertele, però quando io visito sono tutta vestita, dipende più o meno da quello che devo fare, però poi quando il paziente esce devo pulire la sedia, pulire la scrivania, qualsiasi cosa possa aver toccato la devo pulire, spruzzare, passare il panno, poi togli la carta dal lettino, apri tutte le finestre e fai corrente. Cioè, capite? Qua, a parte il tempo, però è tutto una conseguenza del contagio che ci può essere dalle particelle di saliva, piuttosto che sono le gocce, e quindi magari era un protocollo di pulizia dell'ambulatorio ginecologico, per intendersi.
Salve a tutti, io sono una maestra di scuola primaria e quest'anno ci è successa una cosa strana. Io quest'anno insegnavo a Cesena e ho 4 classi e in Italia il virus è esploso a fine febbraio. Le scuole in Emilia-Romagna, in Veneto e in Lombardia hanno chiuso già 2 settimane prima rispetto a tutte le altre scuole d'Italia. Però la cosa che noi abbiamo notato, e che poi ne abbiamo parlato fra colleghi anche a distanza nelle riunioni che abbiamo fatto, è che già da metà gennaio fino a febbraio, quando poi le scuole hanno chiuso, c'è stata questa cosa che le classi non erano dimezzate, erano praticamente quasi vuote. Cioè io di 4 classi insegnavo ogni giorno a 10 bambini, cioè i bambini a scuola non venivano perché stavano male, e dovete sapere che i genitori mandano a scuola i bambini pure con la tachipirina, cioè vuol dire che stavano veramente male, cioè, al che io mi chiedo, come ci siamo chiesti fra di noi, ma non è che girava già prima? Cioè, io ho avuto questa influenza stranissima a metà febbraio con tutti i sintomi del coronavirus, cioè non sentivo i sapori, febbre non troppo alta però costante per 10 giorni. Non lo so, cioè forse già girava da prima e magari forse qualcuno lo sapeva già, non si è voluto dire. Boh, dite qualcosa.
Il forse è fondamentale effettivamente, perché ovviamente come abbiamo già detto le certezze non ce le abbiamo ancora, perché ci siamo trovati davanti a una situazione nuova che nessuno di noi aveva vissuto, con un virus con caratteristiche diciamo diverse da quelle a cui eravamo abituati, quindi penso non si possa rispondere. Esisteva prima?
Sicuramente qualche settimana prima, i primi casi, questo sì, cioè, è indubbio, anche perché se con tutti i contatti che ci sono con la Cina, se i primi casi in Cina realmente sono di novembre o dei primi di dicembre, è un attimo che arrivi in Italia. Quindi quello che volevo dire io prima è che l'onda è arrivata a fine febbraio, qualche caso in precedenza ci sarà stato sicuramente.
Anche io credo così. Devo dire anche un'altra cosa, che chi cerca trova, perché anche noi su Appavullo abbiamo avuto tra l'altro delle persone giovani, cioè dei ragazzi con delle polmoniti, non so se a voi è capitato, ma tantissimi da micoplasma, tantissimi, e non è che è dovuto a quello, però magari ti vedi che la cosa non torna, allora vai avanti, vai ancora più in fondo. E chi c'è, ti saltano poi fuori delle cose, tipo queste polmonite atipiche, che non era mai capitato di vedere delle polmonite atipiche così, cioè sembravano dei cancri. Io ho avuto una ragazza che pensavo di doverle dire: guarda, hai qualche giorno di vita, cioè era una roba mostruosa. Dopo 2 mesi, ed era da micoplasma, dopo 2 mesi stava incominciando a pulire. Questo era novembre, Okay. Cioè, potrebbe, e poi ripeto, più ci metti il naso dentro, poi per fortuna oramai la scienza è andata abbastanza avanti, le cose strane le riesci bene o male a individuare e saltano fuori. Probabilmente c'era già prima.
Tra l'altro, per un sacco di tempo avevano detto che i bambini non si prendevano il coronavirus così, però poi all'improvviso hanno iniziato a dire però non si prendono la polmonite interstiziale, però magari si prendono la malattia di Kawasaki. Cioè, magari se ne sapete qualcosa, spiegateci che cos'è questa malattia di Kawasaki, come, cosa provoca i bambini.
Sì, i dati che sono stati dati all'inizio sui bambini derivavano dai dati cinesi, perché ovviamente i primi a pubblicare le loro casistiche sono stati i cinesi. C'era un lavoro di 73.000 casi, una roba del genere, più di 70.000, ed è quello che diceva fondamentalmente che i bambini erano, non mi ricordo se il 2 o il 3% di questi 72.000 casi. Però, come dice giustamente la collega, è chi cerca trova, cioè quelli erano pazienti ospedalizzati per Covid in Cina, e quindi magari c'era tutto il sommerso dei bambini asintomatici. Quindi in realtà, per fare gli studi fatti bene di popolazione sull'incidenza di una malattia, dovresti prendere un gruppo enorme di persone e screenarli tutti indipendentemente dai sintomi. Quindi La risposta alla domanda i bambini la prendono o non la prendono, quanto la prendono, non c'è sinceramente una risposta fatta bene. Per quel che riguarda il Kawasaki, è una sorta di reazione autoimmune che si sviluppa verosimilmente in seguito ad infezioni virali, e quindi pare che sia correlata anche al Covid. Ovviamente negli anni precedenti no, perché non esisteva il Covid. Quindi a Bergamo hanno osservato, ma anche qua a Bologna, un'incidenza maggiore rispetto agli altri anni di Kawasaki, di questa sindrome di Kawasaki. È una malattia autoimmune, diciamo grave ma curabile, nel senso che attacca proprio le coronarie, quindi proprio il cuore dei bambini, ma diciamo che con la cura si risolve quasi sempre, ecco.
Sì, allora diciamo che il Covid, come anche delle altre infezioni, possono dare delle reazioni che diciamo si rifanno un po' sul sistema immunologico. E quindi tante cose che si sono viste, però in ambito medico si sa, quando c'è un'infezione, oltre al sistema diciamo di difesa di questo agente infettivo, comunque il sistema immunitario modifica appunto il suo stato immunologico. Con il Covid sono saltate fuori un po' di queste alterazioni del sistema immunitario scatenate dal, quindi non solo un'infezione in sé, ma un'alterazione del sistema immunitario in generale. E diciamo che, a parte i sintomi cardini, tante persone magari possono aver notato un qualcosa, se c'era già un sistema immunitario un po' diverso. Io, che per buona parte della mia preparazione, diciamo, universitaria e non solo, ho studiato tanto le citochine, che avete imparato pure voi, questo benedetto tocilizumab, interleuchina 6 e robe varie, è stato sempre un mio divertimento della mia carriera universitaria e non solo, oltre a esserne un esempio vivente, perché io sono celiaca e ho l'psoriasi. E quindi io sono il perfetto prototipo. E vi racconto un esempio. Io, prima di avere la febbre, mi sono riempita di psoriasi. La psoriasi ha la sua citochina, che è l'interleuchina 12 e l'interleuchina 23. Quindi io avevo i miei sintomi, che non si capirà mai se io avrò sviluppato gli anticorpi, probabilmente non li svilupperò mai, proprio per il mio sistema autoimmune, che quando la psoriasi andava meglio saltavano fuori i sintomi, la stanchezza, che non riuscivi nemmeno ad andare in bagno a fare la pipì, piuttosto che non sentire alcuni gusti, e va bene, però altalenavano. Quando c'era la mia psoriasi che veniva fuori, quelli tacevano, e viceversa. queste cose sono viste, ad esempio, io ripeto, sono gastroenterologa, nelle persone che hanno il morbo di Crohn, la rettocolite ulcerosa, che fanno i farmaci biotecnologici, che giocano con le citochine, alcuni reagivano in un modo, alcuni reagivano in un altro, nonostante la malattia fosse quella e il virus fosse quello. E quindi non tutto è sempre stato, e penso che sarà come sempre, un po' a prototipi, a fenotipi, anche se hanno proposto i fenotipi, il fenotipo quiescente, il fenotipo silente, il fenotipo come spettro di malattia. Però ripeto, dipende anche dall'ospite, come si trovava, come si trova in quel momento, proprio anche in relazione a questo. E poi, non per ultimo, penso che il fattore culo, fortuna, la fa da padrone, perché lo stesso virus in una persona anziana, io sono stata nel gruppo di medici che ha dimesso la prima signora di 94 guarita dal Covid, e siamo andati su tutti i giornali del mondo, non sto scherzando, l'Alma, che ha guarita dal Covid in 10 giorni, fenotipo leggero, è morta dopo 2 mesi perché è caduta dalle scale, l'Alma, ma vi giuro che non ha battuto ciglio. Di contro, stesso periodo, ragazzo del 98 con una polmonite che non ve lo dico nemmeno, penso che non ci fosse una parte del polmone nero nella TAC, la parte buona si vede nera, la parte non buona si vede bianca, lui era completamente tutto bianco. Dopo 2 settimane che siamo riusciti perlomeno a farlo alzare, ha avuto un'embolia polmonare bruttissima, del 98, quindi io direi che questo sia emblematico di quanto la fortuna giochi la sua parte.
Sì, io volevo fare una domanda che parte un po' da una riflessione più generale, cioè nel senso, mi sembra che abbiamo costruito, viviamo in una società che in qualche modo contrappone in maniera antitetica la malattia alla vita. E sviluppa comunque un tecnicismo sul, appunto, estirpare la malattia dalla singola persona, che poi a volte, come dire, non tiene conto del fatto che effettivamente la vita di ognuno in qualche modo è un'oscillazione tra problematiche con cui ci si scontra. Ovviamente il Covid è una situazione particolare e quindi si sommano altre riflessioni, però viviamo anche in una società abituata alla mania del controllo, no? In cui pensiamo che, appunto, lo studio maniacale, anche nel momento in cui, come anche, appunto, gli esperti stessi ci dicono, non abbiamo effettivamente delle risposte, ci sono tante domande su cui bisognerà studiare, riflettere, capire meglio, e su cui si potranno sviluppare dei protocolli più adeguati, migliori, eccetera. La riflessione che però ho in mente è il fatto che a un certo punto tutta quella descrizione di vestimenti, di pulizia, di continuo controllo della minima gocciolina, di ogni minimo contatto con un virus, come se poi la vita quotidiana potesse essere una sala operatoria, no? E oggi anche i bar, banalmente, sono costretti a utilizzare dei protocolli rigidissimi che finiscono per in qualche modo quasi impedire il loro lavoro e poi creare delle problematiche a catena che finiscono per poi magari lasciare le famiglie senza un lavoro, chiudere tutte le attività. Con tutto, cioè, insomma, si sta molto concentrando tutta la riflessione su quello che è chiaramente la problematica sanitaria che esiste, però mi chiedo in questo senso quanto poi, alla luce di del tenere in conto proprio più in generale, no, la vita delle persone, possiamo invece riflettere sul che cosa si può fare, non per controllare ogni singola gocciolina di quella malattia, ma per essere pronti magari nel momento in cui qualcuno si ammalerà di questa o di una futura pandemia o di una qualunque altra, o di malattie che già esistono e che sono comunque problematiche, quanto poi come dire, quella che oggi è l'azienda ospedaliera può far fronte alla, come dire, alla tenuta di questo meccanismo, perché in qualche modo la malattia fa parte della vita, spetta a una società garantire di poter accedere alle cure, di poter avere le migliori cure possibili sulla base delle possibilità di conoscenza che si hanno. E quindi qui la domanda, quando si dice a volte sarà diverso la prossima volta, sarà diverso domani, da un lato certo sarà diverso perché ci saranno delle conoscenze in più, ci sarà meno confusione su alcuni aspetti, credo che su altri continuerà a esserci confusione, ma quanto poi effettivamente la sanità che è stato, e tutti i tagli che ci sono alla sanità e la privatizzazione che c'è diciamo nei confronti della sanità, quanto poi davvero si sta facendo su questo? Perché come cittadino che appunto è costretto ad andare a muoversi, no, nel mondo, e quindi a venire in contatto con le cose, con gli oggetti e con l'impossibilità di vivere in una sfera di cristallo perfetta, quanto davvero i miliardi che verranno stanziati su delle cose che sono i posti di lavoro pubblici e non privatizzati, il poter immagazzinare dispositivi di sicurezza che in qualche modo dovranno poter essere a disposizione oggi, domani, tra 50 anni, quanto davvero le questioni che, come dire, su cui possiamo poi avere un... perché mi sembra che poi quelle sono davvero le cose su cui, volendo, una società, riflettendo sui suoi errori, potrebbe iniziare a avere un minimo di controllo. Quanto davvero si sta facendo? Perché io ho la sensazione che molto spesso ci sia tutto un ventaglio di numeri, di tecnicismi, che però non trattano il punto. E per me il punto non può che essere quello, cioè dei lavori dignitosi, dei lavori, come dire, che garantiscano una sanità pubblica, che garantiscano i diritti alla cura e che facciano fronte a questo problema oggi, domani, con il Covid e con tutto il resto, perché appunto oggi è il Covid, ma nel frattempo tutto il resto dei reparti medici sono stati completamente delegati a seguire questo dramma, però c'era anche tutta una parte di altri malati che chiaramente ne ha subito le conseguenze e non, come dire, anche solo emotivamente non posso non tener conto di tutto questo nella riflessione.
Ma io posso parlare solo dell'esperienza di Bologna, perché non sicuramente in questo momento stiamo creando proprio dei nuovi reparti. C'è un padiglione del Sant'Orsola dove ci sono già alcuni reparti Covid dove lavoro io, e ne stanno ristrutturando degli altri, perché era un padiglione di fatto abbandonato dove fino a pochi anni fa c'erano diversi reparti. Per l'edilizia sanitaria questi reparti sono stati spostati altrove e niente, adesso lo stiamo ripristinando. Quindi qualcosa in concreto è stato fatto. Io lavoro con della gente, oltre a medici anche infermieri, OSS, che mi dicono di essere stati assunti a tempo indeterminato. Adesso poi quanti di questi, cioè, insomma, qualche cosa è stato fatto. Sicuramente adesso c'è più attenzione e c'è la volontà politica, sono stati stanziati dei soldi. Ti posso dire, nel concreto qualcosa per ora stanno facendo, poi per il resto quanto bene saranno spesi questi soldi stanziati, ce lo dirà il tempo.
No, anche io vedo positivo, cioè sono speranzosa, vedo positivamente come te. Poi faccio un esempio pratico, A noi veniva chiesto, anche c'era un po' il raffreddore, un po' di febbre, ugualmente andavamo al lavoro, prima si prendeva la tachipirina al lavoro pur di coprire i turni, e adesso perché la cosa è agli occhi di tutti, ha voglia che il primario deve fare i conti ad avere il personale giusto, che se qualcuno ha il colanaso se ne deve stare a casa. E questo ragionamento è diciamo, la goccia che farà cambiare tutto il resto. Noi abbiamo fatto la riunione due settimane fa del piano, più o meno uno schema che deve essere ovviamente ampliato per tutto il prossimo autunno-inverno, quindi ci si è mossi per tempo, non si può più far finta di certe cose, bisogna considerare tante varianti che devono essere considerate già tempo fa, quindi sicuramente cioè, non posso pensare che non sarà meglio, deve essere meglio. E quindi questo deve dare una maggiore tutela a tutti i cittadini, e dall'altra anche dall'esterno. Credo che adesso tutti quanti abbiamo preso consapevolezza nel bene e nel male delle restrizioni e dell'importanza che guardarsi un attimo, senza sottovalutare, come ho detto prima, un colanaso di un medico non è diverso da un colanaso vostro. Per intendersi, prima certe cose anche, cioè, eravamo abituati, non ci siamo mai scottati così, certe cose non avevano l'importanza che hanno adesso. Tutti noi, per quanto uno l'abbia presa malissimo e siano stati esaltati tutti i nostri psicodrammi personali durante il lockdown, bene o male abbiamo imparato a guardarci e a farci una mezza analisi prima di fare qualcosa, nel bene e nel male. E questo ce lo porteremo dietro per un po'. E quindi sicuramente andrà meglio, necessariamente. Ci saranno degli accorgimenti che abbiamo abitualmente, quotidianamente facciamo, che oramai sono stati assimilati. E alcune cose sono anche giuste, ripeto, non si può chiedere a un medico di venire a lavorare malato soltanto perché non ce la facciamo, perché ci manca il personale, allora vai. E accadeva sempre prima.
Ci sono altre due domande, poi andrei avanti con gli interventi. Sì. Perché...